programma mentre sta girando in un sistema operativo multiprogrammato è un processo.
È il nome che gli si dà.
È il nome che gli si dà. Volevo distinguere tra un programma e un processo. Un programma è un insieme di istruzioni in un qualche linguaggio di programmazione. Quindi, dato un linguaggio di programmazione, quello traduce le sue istruzioni in linguaggio macchina, e quello è il programma. Un programma in un sistema operativo multiprogrammato diventa un processo, o meglio, uno stesso programma, lo stesso insieme di istruzioni che costituisce un programma può diventare anche più di un processo. Facciamo un esempio. Quando apro due finestre di Word, oppure due utenti diversi sullo stesso computer centrale aprono la stessa applicazione, poniamo un esempio, un sistema server Windows ha sopra due Win terminali che eseguono quindi il loro codice su quel computer, due terminali Windows remoti, e quei due aprono ciascuno di quei due si apre il suo Word. Qui ci sono due Word in esecuzione, il programma è uno, ci sono almeno due processi che originano da quel programma. Quindi il processo è una cosa diversa, e un singolo programma può essere eseguito diverse volte. Apro tante volte una finestra, anche l'Explorer di Windows, di processi ce n'è uno solo, però ci sono tanti programmi che ogni volta che apri una finestra o esegui certe parti di quel programma, quello lancia un processo. Allora, se ne lancio 10, se ne apro 10 di quelle finestre, quello stesso programma è eseguito contemporaneamente 10 volte. Quindi ci sono 10 processi diversi, ciascuno dei quali deve tenere traccia, deve aver modo di far ricordare al sistema operativo in che punto dell'esecuzione era nel momento in cui è stato sospeso, perché abbiamo detto che un processo può essere sospeso. Parlando del multitasking, avevamo detto che quando un processo perde la CPU per una preemption o perché richiede un input-output, insomma in qualche modo perde la CPU, viene sospeso e se ne fa eseguire un altro, allora questo processo che viene sospeso deve poter essere ripreso. Quando quell'altro viene sospeso a sua volta oppure finisce, lui riprende. E quindi il processo più uno, sospeso e ripreso, deve riprendere ad eseguire esattamente nel punto in cui era rimasto nel momento in cui è stato sospeso. Ci deve essere una fotografia di tutto quello che serve al processo per poter riprendere. Tutte le informazioni che servono al processo per poter riprendere devono essere salvate da qualche parte e devono poter essere riprese quando il processo riprende ad eseguire. Come avviene questa cosa? Ogni processo deve avere una sua struttura dati che si chiama descrittore di processo. Nei miei appunti da qualche parte avevo messo il codice in C del descrittore di processo di Linux di qualche tempo fa. Se volete dare un'occhiata non ci capite niente, io almeno non ci ho capito niente, però vedete le informazioni che ci sono, alcune di quelle si riesce a capire a cosa potrebbero servire. Chiaramente ci sono molte informazioni, e adesso vediamo un po' quelle che, le più importanti che ci devono essere, chiaramente. Innanzitutto ci devono essere tutti i registri dentro la descrizione di processo, tutti i registri della CPU, il valore corrente nel momento in cui c'è questo, ci deve essere questo salvataggio, quindi si sospende il processo P1 per far eseguire qualcun altro, tutti i registri della CPU devono essere salvati lì, e non solo qualcuno. Ricordate quando parlavamo di interrupt, interrupt interrompe, poi la routine di risposta all'interruzione usa alcuni registri, e tutti quelli li deve salvare, perché altrimenti li rovina il programma che ha interrotto, no? Invece, se facciamo la sospensione completa di un processo per farne partire un altro, farne ripartire un altro, è necessario salvare tutti i registri, no? Perché non sappiamo quelli che l'altro adopererà e quindi rovinerà. Quindi li dobbiamo salvare, anzi, verosimilmente, con l'altro programma, un processo che sarà un po' complicato, li userà tutti quei registri. Quindi andranno salvati i valori del momento della sospensione di tutti i registri della CPU. Prima cosa. Seconda cosa, quando un processo esegue, ottiene della memoria nella quale andare a lavorare, e ha anche della memoria dove lui tiene il suo codice. Quindi la memoria, i riferimenti alla memoria che quel processo usa, anche quelli vanno salvati. Facciamo un disegnetto, aspetta, c'è anche nei miei appunti. Un disegnetto della memoria. Il processo P1, mentre stava girando, poteva avere in certe locazioni il suo codice, le istruzioni eseguibili che deve far girare. In certe altre locazioni la sua memoria allocata al processo 1. Quando lui viene sospeso, bisogna che nel descrittore di processo si salvino i puntatori al codice, a tutta la memoria che quello adopera, al codice e alla memoria di quel processo, perché siccome deve partire il processo P2, allora anche lui avrà una parte di codice in memoria, codice di P2, e poi, non so, una parte di memoria, nel senso di RAM, di memoria di dati, anche lui da qualche altra parte. Quindi anche P2 avrà un descrittore di processo. Disegniamolo qua, questo più o meno è il disegno che c'è anche negli appunti. Anche P2 avrà un descrittore di processo, anche in P2 ci saranno memorizzati tutti i registri nel momento in cui P2 era stato interrotto precedentemente, ci saranno i puntatori a tutte le aree di memoria che sono allocate a quel processo in quel momento. Quindi il descrittore di processo contiene già più informazioni rispetto a quello che era da salvare in un interrupt, perché in un interrupt c'era da salvare soltanto l'indirizzo di ritorno, i flag e tutti i registri che servivano, ma solo quelli che servivano. Qua invece c'è da salvare tutti i registri della CPU, tutti i registri che esistono nella CPU e tutti i riferimenti alla memoria per poter riprendere il programma così come era nel momento in cui è stato sospeso. Quindi quando quello deve succedere, quando P1, quando, diciamo così, c'è il cambio da P1 a P2, il cambio da P1 a P2 implica il salvataggio nel descrittore di processo di tutto quello che serve, del discorso del processo di P1, di tutto quello che serve per poter riprendere. Questo salvataggio lo chiamiamo salvataggio del contesto. Quindi il
salvataggio del contesto è il salvataggio nel descrittore di processo di tutti i dati che servono a un processo per poter essere ripreso una volta che si risveglierà dopo che è stato messo a dormire. Si chiama salvataggio di contesto. Qui adesso le aree di memoria potrebbero essere anche sparpagliate di quello, più sparpagliate di quello che ho messo nel disegno, e potrebbe essere necessario di avere dei descrittori più che prendano ancora più memoria. Poi ci sono anche un sacco di altre cose che magari che di sicuro non vediamo tutte, e magari avremo occasione di vederne anche qualcun'altra. Comunque dentro il descrittore del processo si deve salvare tutto quello che serve per poter riprendere. Quindi nel caso del passaggio da P1 a P2, prima cosa, salvataggio di tutti. Di tutti i dati, di tutti il salvataggio del contesto di P1 nel descrittore di processo di P1, poi ripristino del contesto di P2 dal descrittore di processo di P2, e poi una volta che il contesto è ripristinato basta saltare a quello che era, per dire, l'instruction point che aveva prima, cioè salta nel punto del programma dove si era fermato quando era stato sospeso precedentemente, quindi salta da lì e riprende. E in pratica il processo P2 che va a riprendere è come se si fosse addormentato per un momento, non si accorge neanche che è cambiato qualcosa che ha rallentato, semplicemente riprende da dove era rimasto. È come diceva una Biancaneve, si addormenta e quando il principe la bacia continua a masticare la mela perché era rimasta al punto che stava masticando una mela. Quindi questo è quello che succede. Questo contesto, quindi, vediamo che è una cosa abbastanza pesante, perché ci sono tutti i registri e c'è anche come minimo tutti i riferimenti alla memoria.
Quindi più processi ci sono, sì, in esecuzione, più c'è casino
esatto,
della memoria.
Se ci sono migliaia di processi,
tanti salvataggi di contesto,
esatto, e questi processi si susseguono continuamente, perché molti processi magari sono aperti ma non hanno mica tanto bisogno di girare, stanno lì a dormire per tutto il tempo.
Però il loro indirizzo di memoria è da salvare,
questi descrittori qui sono in memoria RAM, perché non si possono neanche parcheggiare nell'hard disk, perché devono avere un accesso rapidissimo. Questi cambi di contesto avvengono migliaia di volte al secondo. Quindi più processi si accendono, più è la memoria che viene occupata dal sistema per tenere traccia di queste cose. Senz'altro è così. E se davvero ne accendiamo, se per esempio c'è un processo che per sbaglio comincia a fare dei figli e non smette più, quello è in grado di impiallare il sistema, di saturare il funzionamento, perché si consuma la memoria del sistema. Poi soprattutto c'è sempre questo continuo cambiamento di processi, che significa che esegue il sistema operativo invece di eseguire i processi, quindi il computer va piano. Quindi questo qui è un salvataggio di contesto abbastanza oneroso, perché deve salvare anche tutti i riferimenti alla memoria, che possono essere più complessi di questi due puntatori al codice e alla memoria che ho messo nel disegno e che sono anche negli appunti. Quindi hanno inventato dei processi più leggeri, e oggi volevo descrivere un attimo questa parola, che si trova un po' in tutte le minestre e non si capisce molto bene che cosa voglia dire. Il thread, THREAD, che letteralmente significa il battistrada del copertone della macchina, non so cosa c'entri sostanzialmente. Un thread è un processo leggero, ok? Quindi dal punto di vista dell'esecuzione è uguale a un processo, è una cosa che si può interrompere e si può riprendere. Il sistema operativo è in grado di salvarne il contesto ed è in grado di riprenderne il funzionamento quando è il caso, sostanzialmente. Quindi dal punto di vista dell'esecuzione subisce le stesse sorti di un processo, solo che condivide la memoria con il processo che l'ha generato. Quindi l'idea è questa: ho un processo, questo processo può generare, sempre un processo può generare altri processi. Per esempio in Unix c'è il processo numero uno che si chiama init, quello che parte quando parte tutto. Quando parte lui, genera tutti gli altri processi, e dopo è il processo che si mette lì a non far niente, ed è il processo che cui danno il controllo tutte le volte che non c'è niente da fare. Quello è il processo iniziale. Parte lui, ha il numero di processo 0, e lui genera tutti gli altri processi che ci sono nel sistema, li crea. Quindi ogni processo è in grado di crearne degli altri, però nei sistemi operativi che hanno i thread, che sono tutti i sistemi operativi general purpose che ci sono in giro adesso, nei sistemi operativi che hanno i thread, un processo può crearsi anche un thread. E cos'è un thread? È un'altra entità di elaborazione separata, quindi è un altro programmino che gira da solo rispetto agli altri, che gira in contemporanea, però ha la restrizione al fatto che usa la stessa memoria del processo che l'ha generato. Quindi è una specie di processo più piccolo, figlio, chiamiamo thread 1, che viene generato dal processo più 1 e ne condivide la memoria. Questo vuol dire che sul descrittore di processo ci sarà meno roba. Nell'esempio che abbiamo fatto fino adesso, in cui abbiamo tirato fuori in campo soltanto i registri e la memoria, i puntatori alla memoria non ci sono, quindi non occupano la memoria RAM durante l'esecuzione del sistema, e non fanno perdere tempo nel salvataggio e nel ripristino ogni volta che c'è un cambio. Quindi se il processo 1 ha generato 10 thread, se c'è un cambio di contesto fra il thread 1 e il thread 10, oppure il processo 1 e il thread 1, cioè se c'è un cambio, c'è uno switch, un cambio di processo dal processo 1 a uno qualsiasi dei thread che sono suoi figli, si fa prima, perché si tratta soltanto di salvare i registri, cioè di sicuro ci si risparmia tutto il tempo che ci vuole per salvare e ripristinare i riferimenti alla memoria del processo. Okay. Chiaramente però, se anche il processo 2 ha generato dei thread suoi, diciamo processo 2, thread 1, questo qua chiamiamo processo 1, thread 1, processo 1, thread 10, processo 2, thread 1, processo 2, thread 2, se c'è il cambio di contesto, cioè se si deve cambiare, sta eseguendo, torniamo, processo 2, thread 2, e deve andare a eseguire processo 1, thread 10, qui c'è uno switch di contesto completo, perché la memoria del processo del P2 thread 2 è la memoria del processo 2, mentre l'altro c'è della memoria diversa. Quindi fino a che ci sono cambi si cambia l'esecuzione di fra thread e processi che fanno parte, che sono generati dello stesso processo principale, si risparmia. Se invece si passa da due thread che sono figli di processi diversi, è come cambiare fra due processi normali. Quindi chiaramente il sistema operativo, nelle sue politiche, nelle sue decisioni che deve prendere per decidere qual è il processo che prende il controllo la prossima volta, deve essere ottimizzato e deve fare delle scelte intelligenti in modo da fare il possibile per evitare i cambi di contesto pesanti. Cioè, chiaro, non li può evitare sempre, ma se ha la possibilità di scegliere, di lanciare, poniamo, sta girando il processo 1 e lo scheduler, perché questo è il nome che si dà alla parte del sistema operativo che decide chi deve intervenire e quando, si chiama lo scheduler. In inglese to schedule vuol dire decidere quando si fa qualcosa.
E quindi se il nostro scheduler deve decidere, sta girando il processo 1 thread 10 e può eseguire processo 1 thread 1 e processo 2 thread 1, prende processo 1 thread 1, perché appartenendo allo stesso processo deve fare meno context switching, quindi meno, deve fare un cambiamento di contesto meno oneroso. Quindi è chiaro che per le politiche di scheduling c'è la gente che ci ha speso della vita a fare degli esperimenti, sono stati fatti un sacco di lavori scientifici, e quelli che scrivono i sistemi operativi usano gli algoritmi migliori per fare questo lavoro, insomma, per fare in modo che i cambi di contesto facciano funzionare il sistema in modo efficiente. Faccio un piccolo riassunto di quello che può succedere quindi a un processo o a un thread quando gira in un sistema operativo multiprogrammato.
No, quindi prima esegue i processi che possono essere sostituiti perché fa prima, è meno oneroso,
sì,
per andare,
tende a dargli un po' più di priorità, esatto. Se
diciamo poi dentro, quando è il momento di decidere, ci sono un sacco di criteri che entrano in gioco. Per esempio, certi processi potrebbero aver bisogno di eseguire ogni tanto, regolarmente, perché non so, devono stare dietro a uno stream audio perché sto telefonando in internet.
Allora,
quelli lì hanno più alta priorità, e quindi se loro sono pronti, hanno bisogno di essere eseguiti, vengono eseguiti in priorità, e niente. Se si trova due cose a parità di priorità, è chiaro che lo scheduler deciderà per il meno oneroso di quelle due, la meno onerosa di quelle due cose dal punto di vista del cambio di contesto. Quindi vediamo un po', abbiamo il processo 1 che gira, a un certo momento gli arriva una qualche forma di intera hardware, ok? Quando abbiamo già detto che quando gli interrupt sono tutti assorbiti dal sistema operativo, quindi quando arriva un interrupt hardware, quello lì gira un pezzo di sistema operativo essenzialmente. L'interrupt hardware, allora il pezzo di sistema operativo che è qui, che potrebbe essere già il nostro scheduler, a questo punto decide, ok, P1 posso ritornare ad eseguire P1? Se può, torna a eseguire P1. E questa è la cosa meno costosa, chiaramente, no? Perché qui si tratta di fare una IRET. Ricordate l'espressione IRET di assembly? Ritornava da una procedura di risposta all'interruzione. La IRET cosa fa? Ripristina, cioè, prima della IRET bisogna rimettere i registri che avevamo rovinato, e poi dopo fare la IRET che ripristina i flag e l'indirizzo di ritorno. Una roba rapidissima. Quindi se si può tornare ad eseguire il processo che era stato interrotto, il sistema operativo lo fa senz'altro, perché è la cosa meno costosa. Se però, per esempio, il processo che era stato interrotto non può più essere eseguito perché per esempio è finito il time slice, chiaramente quando c'è l'interruzione lui va a vedere se il time slice è finito. Ricordate cos'è il time slice?
È il tempo che ogni programma ha di esecuzione, dopodiché viene cessato.
La fetta di tempo che ha cessato è un po' troppo forte, sospeso. C'è stato sempre uno, ok, adesso ti fermo, ti butto via dalla memoria, ti cancello.
No, viene sospeso temporaneamente per poter essere ripreso dopo. Quindi se è finito il time slice, dopo bisogna cambiare questo processo, sospenderlo, cioè fare quello che viene detto un process switch, un cambiamento di processo. Questo processo deve essere sospeso.
Allora, chiaramente, a parità di tutte le altre cose, se quelli che possono riprendere, perché avendo centinaia di processi, ce ne potrebbero essere 10 in attesa di riprendere. Ok, se quelli che devono riprendere sono a pari priorità, allora chi riprende? Verrà fatto riprendere, poniamo un processo, il processo, questo qua lo chiamiamo P1, thread 1, il thread 1 del processo 1. Questo qui è uno switch tra thread, e quindi il contesto di questo switching non prevede di salvare la memoria, quindi diciamo è un cambio di contesto leggero. Supponiamo poi che questo vada avanti, che finisca anche lui il suo time slice. Finito il suo time slice, qui lasciamo, magari qui ci potrebbero essere nel mezzo altri 10 interrupt che sono sempre tornati a lui, perché era lui che stava eseguendo in quel momento, quindi aveva un po' di priorità. Finito il suo time slice, supponiamo che P1 non possa essere più eseguito, allora fa eseguire, non so, il processo 2, thread 3. Un thread di un altro processo. Allora questo qui è uno switch tra thread, chiamiamolo thread switch, perché si va dal processo padre al thread figlio, mentre qua si va da un processo, un thread che è di P1 ad un thread che è di P2. Quindi questo qui è un process switch, è uno switch più complicato, è uno switch più complicato, più ci vuole più tempo per farlo. Quindi in tutti i sistemi operativi moderni c'è la possibilità quindi di avere anche thread, che sono processi leggeri per cambiare i quali viene richiesto meno tempo e meno risorse di sistema. Questo. Quindi quando si parla di programmazione multithreading si intende di solito che facciamo un programma, che quindi quando viene lanciato diventa un processo, che quando esegue può suddividersi in diversi thread, cioè diversi pezzi di codice che eseguono contemporaneamente. Quindi si dice appunto programmazione multithread. Per dire che un programma si suddivide in tanti thread che eseguono contemporaneamente. Su questo contemporaneamente mettiamo come al solito le virgolette, perché sappiamo che potrebbe, se il sistema è monoprogrammato, è una contemporaneità del tutto simulata. Se il sistema ha una CPU solo è una contemporaneità del tutto simulata, se invece ha più di una CPU è effettivamente uno di questi thread potrebbe girare in una CPU diversa rispetto a quell'altro che gli gira vicino. Ok, poi sempre per finire di parlare di processi volevo farvi vedere un po' quella che è la storia di un processo, cosa può succedere a un processo durante la sua vita in un sistema operativo multiprogrammato. Quindi cancello e vi faccio un disegnetto, che anche questo è negli appunti. Questo però è nel capitolo dei processi, il numero 2, forse anche quello dei 3, sinceramente non mi ricordo. Allora, vi lascio scrivere un po'. Allora, dicevamo, un processo...
Prof,
Quindi facciamo un esempio: se noi chiudiamo un processo, automaticamente vengono chiusi anche i suoi thread figli.
Sì.
Se invece noi chiudiamo solo un thread figli, il processo padre.
Se chiudiamo un processo, la memoria viene liberata e quindi devono essere chiusi anche tutti i processi, tutti i thread che sono dipendenti da quella. Se chiudiamo un thread invece non c'è niente che impedisca al processo e agli altri thread che sono ancora esistenti di andare avanti. Se chiudiamo il solo thread perderemo il descrittore di quel thread, che come abbiamo visto prima è una struttura in memoria un po' più piccola del descrittore di processo, perché non deve contenere riferimenti alla memoria. Quindi in C Sharp è possibile fare delle istruzioni che creano un nuovo thread e quindi avere dei programmi che sono costituiti da più unità di elaborazione che girano contemporaneamente. In prospettiva ormai tutti i computer di oggi hanno almeno due core, se uno fa un programma con qualche thread, quelli verranno eseguiti sui diversi core, quindi frutteranno più efficientemente le risorse hardware a disposizione.
Dunque, vediamo che, quindi non abbiamo ancora visto chiaramente, ma lo diciamo adesso, un'altra caratteristica tipica del processo e che lo distingue da un programma normale. Nel sistema operativo monoprogrammato gira un programma alla volta, allora lo si può chiamare anche programma. Quando quello è finito ne può girare un altro in sequenza, non c'è niente da fare. Quindi il programma non ha uno stato, mentre nel sistema operativo multiprogrammato deve avere uno stato, cioè il processo è in condizioni diverse mentre vive all'interno del sistema operativo, quantomeno ce ne sono due: uno stato in cui è sospeso, cioè non può girare perché per qualche ragione non può girare, è uno stato in cui sta eseguendo, e ci sono almeno questi due stati. In verità ce ne sono più di due che sono distinguibili abbastanza chiaramente e tendono a non essere tanti questi stati. Ora vediamo un po' cosa può succedere al processo durante la sua vita, come può cambiare di stato. Allora, quando si parla di transizione fra gli stati si tende a disegnare una cosa che si chiama grafo, un grafo degli stati, un grafo di un automa stati finiti. In teoria dei sistemi si chiamano così, no, potete anche dimenticarvi di come si chiama. Facciamo il grafo degli stati di un processo. Ogni stato si rappresenta con un tondo. Okay. Quindi ogni stato si rappresenta con un tondo. Dentro ci scriviamo il nome di quello stato e per cambiare stato da uno stato all'altro si disegnano delle frecce. Okay. Allora, quando un processo viene creato, viene creato per farlo girare, ok? Allora viene messo in memoria, è preparato per l'esecuzione, è messo in uno stato ed è pronto per girare, diciamo. Quindi si mette in uno stato di pronto, chiamiamolo ready. Okay? Questo stato di pronto quando un processo è in stato di pronto vuol dire che può essere scelto in ogni momento per eseguire, però non esegue, ok? È lì, è pronto per eseguire, non ha bisogno di nient'altro che la CPU. Quando la CPU gli verrà assegnata dal sistema operativo, lui è pronto per andare avanti nelle sue esecuzioni. Se non è pronto, deve essere in un altro stato, ok? Quindi quando è che va ad eseguire? Quando va ad eseguire passerà in un altro stato, chiamiamolo run, ok? quindi va in stato di esecuzione, in stato di esecuzione, viene chiamato RAM. E quando succede questa transizione? Quando è che cambia?
Di chi è la responsabilità di fargli fare questo salto?
Dello scheduler.
Dello scheduler, vale. Cioè il process scheduler,
un pezzo del sistema operativo che gira quando i programmi vengono interrotti. Dicevamo che poteva essere qua, ogni volta che c'è un interrupt potrebbe...
Un interrupt, di sicuro ogni volta che c'è una preemption, quando si deve cambiare processo, interviene il process scheduler, che è il decisore, quello che decide chi deve eseguire la prossima volta. Allora, se il process scheduler ha la bontà di decidere che deve essere il nostro processo il prossimo ad eseguire, gli fa cambiare di stato. Per cambiare di stato deve fare quello switch di processo, process switch che abbiamo visto prima, cioè deve caricare il contesto, la memoria, deve prepararlo per l'esecuzione e poi dopo farlo ripartire.
Quindi il nostro processo appena nato è andato in condizione di ready e poi non appena il process scheduler ha deciso che era il suo turno è andato in condizione di run e adesso sta eseguendo, ok?
Allora, adesso cosa potrebbe succedere? Avevamo già visto più o meno quello che potrebbe succedere. Quando è che viene sospeso il processo?
Time starts,
okay.
Cioè non è più il suo turno.
Ok, quando quello è uno dei due casi, uno dei tre casi. Quando interrupt hardware non gli fa cambiare stato, quindi non lo mettiamo, cioè se arriva un interrupt hardware con la IRET esegue di nuovo lui e quindi vabbè non cambia stato, rimane in stato di RAM.
No, quindi facciamo così, facciamo quello che si chiama un autoanello.
Ah, okay.
E qui ci scriviamo IRET,
così intendiamo che ok, è intervenuto per un altro sistema operativo, ha deciso che lui poteva ancora continuare e gli ha lasciato l'esecuzione, quindi IRET. Quindi autoanello, si chiamano autoanello nei grafici le AGGD, che ritornano nello stesso stato. Poi, dicevamo anche, time slice finito. Allora, se il time slice è finito, in quale stato deve andare?
Il contrario di ready.
Cioè?
Pause stand by.
No, voglio dire, se il time slice è finito, al processo gli abbiamo portato via la CPU, ma lui, poverino, se fosse stato per lui sarebbe andato avanti lo stesso. Quindi lui è ancora pronto ad andare avanti.
Quindi, in caso di preemption, qui ci scrivo preemption, cioè mi ricordo che per preemption avevo detto che è quando al processo viene rubata la CPU senza che lui lo voglia e lui potrebbe anche andare avanti ad eseguire, allora torna in stato di ready. Perché è ancora pronto ad andare avanti, solo che lo scheduler ha deciso che non è più il suo momento e deve andare avanti qualcun altro. Poi c'è un altro stato, altri due.
Scusi, qua la IRET come si chiama anche il loop, auto loop? Come si chiama?
Cosa?
Come viene definito? Che praticamente viene interrotto e viene riportato.
Questo qui è un normale interrupt.
No,
interrupt
come, no?
Il nome nel grafo si chiama autoanello. Questo qui è un termine più che altro matematico, diciamo così. Cioè, nella teoria quando si vedono i grafi e ci sono questi transizioni di stato che in verità ritornano allo stesso stato, quindi non è una vera transizione, si chiamano autoanelli. Si adoperano questi grafici, si adoperano anche per sintetizzare porte logiche, per fare circuiti logici. Ok, avevamo anche un altro caso. Il sistema, il processo ha bisogno di una risorsa del sistema, cioè per esempio deve accedere al disco. Se deve accedere all'hard disk, si sospende, ma non potrebbe andare avanti perché ha bisogno dei dati che gli arrivano dall'hard disk. Oppure sì, tipicamente quando deve fare una IO, oppure se deve accedere a una, a un'area di memoria che è bloccata da qualcun altro, deve accedere a un dispositivo di input output, una stampante, in quel momento c'è qualcun altro che usa quella stampante, allora il processo in questo caso
è bloccato, chiamiamolo blocco.
Lo stato di bloccato significa che il processo, anche se avesse la CPU, non se ne potrebbe fare niente, perché gli manca qualcosa. Questo stato deriva da richieste da parte del processo di risorse del sistema. Per esempio, il processo potrebbe richiedere della nuova memoria. Allora, ok, lui viene sospeso, mandato qui in blocco, per un po' non gira, gira il sistema operativo, gli trova la memoria, gli sistema tutto quanto e poi dopo lo fa ripartire. Però senza quella memoria, lui che ha richiesto della memoria, senza quella memoria non sarebbe in grado di proseguire. Quindi bloccato. Quando non è più bloccato, per esempio arriva un interrupt che comunica dei dati che quello stava aspettando sono arrivati, c'era un buffer che lui stava aspettando, che il buffer si è riempito, i dati ci sono, a quel punto lui è libero. Tipicamente, qui ci scriviamo mancanza di risorse. Se mancano delle risorse va in stato di blocked, il processo non prosegue e rimane lì bloccato fino a che quelle risorse non si, per risorse intendo una qualsiasi cosa di cui c'è bisogno nel sistema operativo, memoria, aree di disco, file, condivisioni sulla rete, quello che volete, insomma. In quel caso lì dunque il processo non può andare avanti perché ha bisogno di quelle risorse, si blocca. Quando le risorse sono ottenute, qui ci scriviamo ottenimento risorse, questa, c'è la transizione di nuovo a ready. Non è escluso, dipende dal sistema operativo, sinceramente non so neanche bene come siano implementate nei sistemi operativi correnti, non è escluso che da blocker si passi direttamente a RAM, ci scrivo più urgente. No, non è escluso che il process scheduler decida che quel processo lì, siccome aveva bisogno di qualche risorsa, quella si è presentata, magari è un processo di quelli che ha priorità, e allora subito viene sparato in esecuzione. E questi sono i tre stati principali. Poi ne abbiamo anche un altro, se vogliamo, che è il momento in cui il processo viene concluso. Cioè, se lui fa una roba tipo, ricordate con l'assembly, call exit process, se ricordate, ecco che viene fuori il termine process, se fa l'equivalente, se è in Windows e fa la funzione, tutti i programmi finiscono con call exit process in Windows, se il programma è Windows e fa la funzione call exit process, lui sta finendo. Quindi passa in uno stato in cui viene, chiamiamolo, non so come ho scritto, non mi ricordo come ho scritto negli appunti, chiamiamolo end, in cui va a finire. Cosa succede in questo stato?
Il programma viene chiuso e le risorse vengono liberate.
Esatto, tutta la memoria che impegna viene liberata, il gestore di processo viene cancellato, tolto da tutte le liste che ci sono in giro nel sistema operativo per la gestione, e il processo finisce, e naturalmente da quello stato non si esce più perché il programma è finito definitivamente. Dunque ci ho messo anche altri due, anche un altro stato in verità, che non è molto comune, però ci potrebbe essere nei sistemi grossi, e questo vale per quei processi che sono uno stato di hold. In inglese to hold vuol dire tenere o trattenere, per cui questo stato che cos'è? È uno stato in cui il processo viene sprocessato, nel senso che viene cancellato come processo, viene
messo sull'hard disk, per esempio, parcheggiato sull'hard disk a tempo indeterminato perché il sistema ha finito le risorse. Se il sistema sta esaurendo le risorse, può parcheggiare in stato di hold tutti i processi che ci possono mettere così. Chiaramente questi sono processi che non devono essere interattivi, sostanzialmente tutti i sistemi operativi più comuni di oggi, tutti i processi sono in qualche modo interattivi, perché se io lo posso mettere e sospendere lì a tempo indeterminato, vuol dire che non è che l'utente abbia bisogno,
se viene messo in questo stato l'interattività
non c'è più. Se è interattivo lo metto lì, io sto scrivendo qualcosa nel mio programma e lui sparisce, no. Questo qui è soltanto vero per quei processi che vengono detti batch, cioè delle elaborazioni senza interfaccia utente che lavorano là in the ground, e
allora lì non c'è interazione.
Per quelli lì ci potrebbe essere anche la possibilità di questa cosa qua che si chiama rollback. Non ci scrivo niente. Ecco, quindi questo parcheggio nella memoria di massa, quindi nell'hard disk, per un po' di tempo, in modo da liberare le risorse del sistema. Questa è una cosa poco comune che possa esserci solo nei sistemi grossi che hanno dei processi che fanno elaborazioni in background senza di solito a bassa priorità, di solito si dà retta agli altri processi che hanno bisogno di più interazione, e questi processi a bassa priorità possono eventualmente essere sospesi. Perché dicevo che non è più un processo? Perché se lo mettiamo tutto sull'hard disk non ha più un descrittore di processo, cioè il processo che faceva eseguire quel programma viene proprio spento e verrà ripreso quando si riparte di nuovo. Vabbè, io ho finito di dire quello che volevo dire sui processi. Domande?
Un attimo?
Sì? Quindi, a differenza di questi due stati qui, sul stato ready il processo ha tutto tranne la CPU. Nello stato blocked il processo non ha la CPU, chiaramente, ma gli manca ancora almeno un'altra risorsa, e quindi non potrebbe andare avanti neanche se l'avesse. Sono due stati abbastanza diversi che vengono proprio gestiti in modo diverso dal sistema operativo. Ci sono delle code di processi diverse per quelli ready e per quelli blocked. È chiaro che il process scheduler deve andare a cercare sui processi fra i ready, perché anche se andasse a cercare fra i blocked non avrebbe senso, perché anche se non può scegliere uno di quelli. Quindi ci sono delle liste, quelli che sono pronti a eseguire sono quelli che devono avere la possibilità. Naturalmente, se non c'è nessuno pronto a eseguire, perché sono tutti lì che dormono, allora gira il processo idle, il processo in Unix, il primo che gira, e quello dice in Windows che il 99% del tempo lo fa
il ciclo del sistema.
Non che non fa niente. Okay.
La preemption?
Sì?
Non l'ho capito bene.
La definizione di preemption è quando in un sistema operativo multiprogrammato, una preemption è quando un processo, quando è possibile, quando viene tolto un processo alla CPU, ripeto tutto.
Quando viene rubata la CPU.
Esatto, quando viene tolta la CPU a un processo, in un sistema operativo multiprogrammato, siamo di fronte a una preemption. Cioè è il fatto che è possibile in quel sistema togliere
il processo è una CPU. Avevamo visto che l'unica possibilità,
il processo può essere anche pronto, però gli viene tolta la CPU.
Sì, il processo
può essere in RAM,
il processo è in RAM, sta girando,
sta in RAM, però
sta girando,
però
in
dopo va in ready,
però va in ready, perché vuol dire anche se lui se fosse per lui continuerebbe ad andare avanti, è il sistema operativo che l'imperio gli lo sospende. Questa operazione qua si chiama preemption.
Ma quindi non si ha una preemption anche quando viene bloccata? Perché lì
no,
viene tolta la CPU.
Esatto, però non si chiama preemption. Quello lì è una normale.
Solo da RAM a ready.
Sì, sì. Okay. La preemption, diciamo così, è indipendente dalla volontà del processo. Qua invece il processo ha chiamato una funzione del sistema operativo per ottenere delle risorse del sistema operativo, e quindi il sistema operativo l'ha sospeso di conseguenza, perché quelle risorse non gliele dà subito. Quindi diciamo questa transizione qui, il programma se l'aspetta, tra virgolette, perché fa una chiamata al sistema operativo, e quando fa una chiamata al sistema operativo potrebbe sempre essere interrotto. Invece questa qua no. Il programma sta eseguendo le sue istruzioni sparpagliate e non ha fatto nessuna chiamata a nessuno. Però, siccome è arrivato un interrupt da fuori che ha interrotto e il sistema operativo ha deciso che non era più tempo di mandarlo, gli ha portato via la CPU di nascosto.